Eccoci qui per una puntata speciale di Lobanowski, Champions League, speciale, ma più speciale del solito, perché avevamo deciso di parlare solo di una partita, come avevamo fatto per i quarti, però è stata così bella, volevamo parlare di Liverpool-Villarreal, però è stata così bella anche Manchester City-Real Madrid, che abbiamo deciso di parlare di tutte e due. Cercheremo di essere sintetici, io sono Daniele Manusia. Qui vicino a me c'è Daniele V. Morrone e Lobanowski, podcast ingiustamente sottovalutato. È passato un giorno da Real Madrid-Villarreal, Real Madrid-Manchester City, ma insomma, come dire, non vivete questi tempi in cui bisogna, le cose finiscono dopo un quarto d'ora, è passato troppo tempo, ormai è vecchio, ormai è. No, quella partita deve restare, dobbiamo continuare a parlarne, è stata molto bella, almeno per una settimana finché non c'è il ritorno, parliamone, ne parleremo con Daniele V. Morrone, uomo dalla sensibilità cosmopolita. Daniele, ci pensavo stamattina, noi ci siamo conosciuti perché tu scrivevi, commentavi calcio asiatico, giapponese in particolare, poi c'è tutta la tua conoscenza del calcio russo e anche ucraino, ovviamente lo diciamo per chi vive nel mondo di divisioni contemporanee, cioè calcio diciamo dell'Eurasia. Poi però c'è il tuo più grande forse amore che appunto è il calcio spagnolo, però al tempo stesso sei un grande conoscitore anche di calcio tedesco e calcio inglese, quindi tu sei un po' un uomo di altri tempi in questo senso, un viaggiatore della mente, ti piace questa definizione che vorrei dare di te?
Vabbè, bellissima, non mi aspettavo questa introduzione.
No, l'ho fatto perché poi prima di tutto volevo chiederti una cosa, poi ne parliamo dopo di Villarreal, però volevo chiederti, vale la pena andare a visitare Villarreal? Perché?
No.
È vicino a Valencia, meno di un'ora, uno va a Valencia, prende una bici e...
No, 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 sono 70 km, una bici non ce la fai. Arrivi tutto
Vabbè, t'affitti una macchina.
No, non c'è niente a Villarreal, cioè ci sta a Villarreal, ci sta lo stadio del Villarreal e la fabbrica della Pamesa che fa le ceramiche e basta.
Però se uno servissero delle ceramiche, vabbè. Allora, martedì sera è andata in scena quella che... Allora, romperemo un pochino lo schema del battaglia tattica, giocata, giocatore, perché giocate ce ne sono state troppe in tutte e due le partite, alcune le nomineremo. La premessa forse che vorrei fare io, ti tiro subito in ballo Daniele, ho letto molti commenti, siccome ci sono stati 7 gol. Che dicevano, però le difese, però gli errori. Qualcun altro ha detto, però come il 4-3 di Roma-Juventus era di due squadre che avevano molti difetti, invece questo. Allora, ovviamente, adesso non è che vi chiedo di farvi la visione parallela di Juventus-Roma su uno schermo e Real City sull'altro, però sono due partite molto diverse. Le prestazioni delle due squadre sono molto diverse su un piano tecnico, e questo è lapalissiano, cioè quei giocatori lì sono di una qualità, ovviamente andiamo per gradi, non è che qualcuno dice ah, ma queste cose in Lega Pro, no, però tra i gradi ci sono dei livelli e il livello dei giocatori di City Real è un livello nettamente superiore, e poi anche da un punto di vista tattico, cioè lì comunque abbiamo visto lo svolgersi di un canovaccio che hanno portato avanti le due squadre che avevano un'identità ben formata, che hanno provato a fare determinate cose nella partita, anche il Real Madrid che secondo me, penso di poter dire, è oggettivamente allenato peggio del Manchester City, era oggettivamente ai limiti dell'essere impreparato per una partita del genere, però è una squadra che per i giocatori che ha e per come è stata allenata negli ultimi 10 anni, va quasi bene. Tanto si organizzano loro, si organizzano con il pallone hanno fatto una partita straordinaria, dove i limiti si sono visti del Real Madrid, secondo me sono stati senza il pallone. Però detto questo, anche lì c'è un livello di tattica individuale e di capacità di ordinarsi quasi spontaneo, mi viene da dire, dei giocatori di un livello decisamente più alto. Se però guardate il calcio, appunto, noi non parleremo delle singole giocate perché quasi in ogni azione ce n'erano. Se guardate il calcio in negativo, cercando l'errore dietro una grandissima cosa. Cioè, secondo me è un po' come se state con la vostra, il vostro partner, e che ne so, vi incazzate perché però non lava le tazzine del caffè. E va bene, cercate di guardare le cose belle di quella persona, perché siamo umani, tutti siamo imperfetti, anche i giocatori di calcio, anche le squadre. Giocare a calcio è difficilissimo, questo chiunque abbia giocato dovrebbe saperlo, quindi gli errori capitano. È una percezione mia, Daniele, oppure in Italia siamo un po', siccome facciamo un po' più schifo noi, dobbiamo far fare un po' più schifo anche agli altri, e quindi siamo un po' più critici.
Penso che sia proprio dentro la concezione italiana del gioco. Io penso che a Brera questa partita non sarebbe piaciuta più di tanto. Avrebbe detto appunto troppi errori difensivi, troppe errori offensivi. Cioè il City ha avuto 8 occasioni da gol, a parte i gol che ha fatto. Cioè, poteva finire con un risultato maggiore, ma ha sbagliato in area di rigore il City. Ha sbagliato il Real Madrid. Cioè, sono cose che nel calcio italiano tu dici. Eh no, meglio fare un errore in meno che. Però la questione è che queste squadre, il City, il Liverpool, ci metto anche dentro il Bayern, quando gioca bene il Barcellona, sono squadre costruite, perché questo è lo scopo del gioco di posizione, sono squadre costruite per forzare errori negli avversari. Cioè loro inducono all'errore e sfruttano quell'errore poi. Guardiola parla spesso di zone indifendibili, cioè quella zona che c'è nel mezzi spazi, nella zona di rifinitura offensiva, dove la difesa deve scegliere, prendere una decisione se andare verso l'uomo, andare verso il pallone, coprire, rientrare, essere più aggressivo. Cioè le difese adesso sono messe in una condizione di dover scegliere continuamente l'azione da intraprendere e questo è difficile.
Per chi non lo sapesse, mezzi spazi, dividete il campo in 5 corridoi verticali, cioè dall'esterno, diciamo, cioè dividete ogni metà campo a metà. No, 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 così non funziona. Fate una banda centrale del campo, proprio al centro, che ne so, 5 metri dal dischetto del centrocampo a destra, 5 metri a sinistra, forse un po' di più, non so quanto sa. Dividete a metà lo spazio che vi resta, ci avete uno spazio laterale, uno spazio in mezzo a sinistra, lo spazio centrale, uno spazio in mezzo a destra e lo spazio largo a destra. E questi 5 corridoi sono una delle ragioni per cui, ad esempio, è tornata anche un po' di moda la difesa 3, che poi spesso diventa difesa 5, perché è più facile sia costruire che difendere nei mezzi spazi. Fatta questa piccola premessa, perché è importante questo discorso, anche parlando di Manchester City, Real Madrid e di Liverpool, Villarreal anche dopo? Perché questi sono concetti che, mentre in Italia ancora si fatica a parlarne, io ho sentito anche in cronaca, in commento, vedendo il Liverpool, no? Si parlava di Gegenpressing, questa parola invece tedesca, che in italiano si chiama riaggressione, è bruttina, anch'io preferisco Gegenpressing, però anche qui all'estero sono concetti ormai introiettati, si sa di cosa si parla, da noi va ancora fatta la premessa e c'è ancora un po' di confusione. La differenza tra gegenpressing e pressing, ad esempio, il gegenpressing è quando una squadra costruisce, porta molti uomini avanti, perde palla e subito riaggredisce la squadra avversaria, non permettendogli di ordinarsi e tantomeno di fare una transizione offensiva. Poi a volte uno prova a fare il gegenpressing e l'altro riesce a giocarci dietro e quindi a fare la transizione oppure a eludere e fare la costruzione. Questi concetti sono concetti su cui noi adesso non ci soffermeremo, parlando né di City Real né di Liverpool a Villarreal, però sono concetti impliciti che anche Guardiola, Klopp non ne parlano, non è che dicono sì, no, noi volevamo attaccare in mezzo spazio, no, non lo dicono più perché sono cose scontate. Ok, dobbiamo guardarlo un pochino noi. Quando si gioca a quel livello là, però, è un po' come una struttura invisibile dietro. Credo, ecco, facciamo un esempio con un quadro. Dietro moltissimi quadri molto belli, molto completati, anche astratti o anche l'espressionismo astratto, no? Quelli che sembrano fatti in un quarto d'ora. Beh, dietro spesso c'è un disegno, c'è uno studio, c'è il progetto del pittore. Questa cosa va tenuta sempre a mente. Dani, battaglia tattica di City Madrid, come la descriveresti in poche parole?
Un massacro. Dal punto di vista tattico è stato veramente un massacro. Abbiamo detto che il City ha indotto all'errore il Real Madrid, come l'ha fatto? Con il posizionamento nelle diverse altezze del campo dei giocatori, lo scambio di posizione, i passaggi corti alternati a cambi di gioco e i filtranti. Il City voleva filtrare la palla tra il terzino e il centrale del Real Madrid per arrivare in area di rigore. Prima di filtrare il pallone aveva costruito una rete di cambi di gioco e scambi di posizione che portava il Real Madrid ad uscire dalla propria... Il giocatore doveva scegliere quando uscire per andare verso il pallone e lì veniva attaccato alle spalle. Come attaccava quindi il City? Attaccava con un difesa a 3, nonostante sia scritto come un 4-3-3 nelle distinte, quella del City con il pallone era una difesa a 3, perché Zinchenko, che era il terzino sinistro, entrava in campo e si affiancava a Rodri. Le mezzali, che erano De Bruyne e Bernardo Silva, salivano nel mezzo spazio nella zona di rifinitura e gli esterni erano Foden e Mahrez, con Jesus che era la punta. Questa struttura con un 3-2-5 era il modo con cui il Real Madrid doveva necessariamente scegliere se andare verso il centrocampo o se schiacciarsi, e in questa scelta il City giocava il pallone in velocità e ha trovato almeno nel primo tempo 5 volte in cui il giocatore del City ha tagliato verso l'area e si è trovato il pallone. Una volta Mahrez è andato e poteva anche passarle, non l'ha fatto, e Guardiola si è arrabbiata a morte perché l'idea era appunto di fare l'ultimo passaggio quando è in area di rigore.
Abbiamo detto dell'impreparazione del Real Madrid. Real Madrid questa incertezza ce l'aveva proprio come... come dire, quasi come, cioè proprio di base, cioè è entrato in campo senza sapere delle cose. Secondo me questo è stato abbastanza evidente e questa è colpa di Ancelotti.
È anche molto difficile giocare contro De Bruyne e Bernardo Silva che si scambiano la posizione, che scambiano l'altezza, Foden e Mahrez che stanno sempre larghi e ricevono, è molto difficile.
Questo è vero, infatti c'è un concetto... un altro concetto che va dato, che non va dato per scontato, cioè che dobbiamo mantenere come implicito, ma... considerare sempre, ci sono squadre più o meno fluide, il Manchester City è una squadra estremamente fluida, la cosa che ha detto Daniele di Zinchenko è la fluidità. Ogni tanto io ho visto anche Stones venire vicino a Rodri, poi con una qualità diversa rispetto a Zinchenko, però anche lui veniva dentro, ogni tanto invece Zinchenko andava largo. Foden, diciamo, c'erano più o meno due certezze nel Manchester City: Foden e Mahrez restavano larghi sulla linea laterale, poi Bernardo Silva andava a tutto campo, De Bruyne era un po' più alto, un po' più da numero 10 classico quasi.
Sì, tra l'altro questa cosa di Foden largo è una, diciamo, una particolarità di questa partita, perché quando ho visto le formazioni ero sicuro che sarebbe stato Jesus largo, come ha giocato spesso in campionato, e Foden a fare il falso 9, esattamente come abbiamo visto al ritorno contro l'Atletico Madrid. Invece ha messo Foden largo perché sapeva che Carvajal avrebbe avuto difficoltà ad affrontarlo fisicamente, proprio perché Foden sguscia via, e ha funzionato.
Sì, secondo me c'era anche l'intenzione di cioè Guardiola ha fatto un paio di mosse più prudenti, a questa non ci avevo pensato, però mi potrebbe far pensare che è per consolidare il possesso su quel lato lì. Effettivamente ci sono nate parecchie azioni. Prima la prima azione di cui volevo parlare era quella del primo gol, perché lì si vede l'indecisione del Real Madrid, cioè tu puoi non sapere cosa fare quando si scambiano di posizione, quando è. Però se De Bruyne va sulla linea dei difensori, tu devi sapere chi lo prende. E soprattutto la comunicazione in campo tra i due difensori, o tra difensore e centrocampista, deve essere chiara. Se voi vi riguardate il gol che arriva dopo un minuto e 30 secondi, Valverde si schiaccia prima sulla linea dei difensori, quindi dietro Alaba. Militao, chi gioca a destra? Militao. Chiama, e c'è Carvajal che guarda sempre largo Foden, però a un certo punto, per qualche strana ragione, Valverde chiama De Bruyne, che gli sta alle spalle, a Carvajal. Carvajal non recepisce il messaggio, parte una frazione di con una frazione di ritardo sull'inserimento di De Bruyne. Dall'altra parte intanto la palla sta dall'altra parte, la stanno giocando fenomeni anche qui assoluti come Bernardo Silva e Mahrez. Mahrez rientra dentro al campo e un'altra particolarità, secondo me, ecco per questo queste partite non vale quasi la pena parlare dei gesti tecnici, perché c'è sempre qualcosa di eccezionale. Per me in quel gol c'è l'inserimento di De Bruyne, perché parte, cioè De Bruyne parte con una decisione tale che se il compagno non va a tempo lui finisce fuori gioco. Mahrez riesce ad andare a tempo perché anticipa di un millesimo di secondo il cross, perché è un giocatore con una qualità tale che pattina praticamente, che crossa mentre corre, neanche deve coordinarsi quasi, e dà questa palla tagliata, messa dentro come un frisbee sul primo palo. E lì c'è ovviamente appunto, il Real Madrid ha pagato l'atteggiamento attendista, ma anche perché l'atteggiamento attendista a me mi sta anche bene, però poi devi sapere come difendere. Invece ha pagato anche il fatto che Ancelotti li ha mandati in campo, secondo me, impreparati.
Sì, Ancelotti aveva una questione di fondo, era l'assenza di Casemiro. Questa cosa, se bisogna dirla subito, Casemiro non era al 100%, non poteva giocare, e quindi ha provato con cross davanti alla difesa, Valverde e Modric mezzale, e ha scelto di utilizzare Rodrigo, cioè un'ala pura a destra, Vinicius e Benzema ovviamente una a sinistra e l'altro centrale. Il Real Madrid aveva avuto in questa Champions League un problema fondamentale nel difendere chi è che entrava deciso, perché appunto sia Militao che Alaba sono giocatori che magari nell'uno contro uno ti tengono, magari in quel caso, ma poi quando devono prendere una decisione o sono troppo avventati o aspettano, e altri come Carvajal direttamente non sanno prendere decisioni. In questo caso è proprio un giocatore che sbaglia quando deve prendere questi tipi di decisioni. Casemiro a volte mette le pezze, come si dice in questi casi. In quel caso forse Casemiro sarebbe potuto andare a chiudere su De Bruyne, non c'era, c'era Kroos, e questa cosa Kroos non la fa.
Allora, per dare un equilibrare la cosa che ho detto su Ancelotti, aveva provato però all'italiana, cioè ci ha provato con gli uomini lui a sistemare la situazione, cioè non con le indicazioni, non con l'allenamento, cioè che aveva fatto, ha messo sì cross centrale, però aveva anche arretrato la posizione di Valverde, che quando gioca alto a destra in realtà appunto è per funzioni anche lì un po' più difensive, cioè è diventato negli anni un giocatore un po' più difensivo, con un'arma tattica importante quando sta alta a destra per il pressing, per come si aggiunge al centrocampo in costruzione anche, quindi non solo difensivo. Però in questo caso era effettivamente un difensore, come dire, una mossa difensiva quella di metterlo a mezzala. Al tempo stesso era una mossa un po' offensiva, perché Rodrigo è un attaccante puro, quindi avrebbe potuto magari giocare dentro appunto quello spazio che lasciava Zinchenko quando veniva dentro il campo. E insomma, si era giocata un pochino così. L'ha pagata questa mossa, perché appunto da quella parte non c'era solo Zinchenko, ma c'era appunto Foden e Kevin De Bruyne. Il secondo gol nasce da una costruzione piuttosto banale a centrocampo, cioè appunto il Manchester City ha addensato uomini sul lato sinistro, Laporte sale con la palla. Che succede? Che Foden si abbassa, Carvajal va in pressione perché non vuole fargli prendere palla e farsi montare. Anche questa è un'altra, come dire, un altro dubbio amletico del calcio, no? Perché quando hai di fronte, che poi si vedrà anche dall'altra parte con Vinicius Junior e Fernandinho, perché Stones viene sostituito prima della fine del primo tempo e Guardiola mette Fernandinho, un giocatore notevolmente più lento di Vinicius Junior, che invece è uno dei migliori giocatori di questa competizione, stagione straordinaria, salto di qualità anche lì, sì, sfumature, però tra il Vinicius Junior dell'anno scorso, che già aveva iniziato a migliorare, e quello di quest'anno, è come se fosse invecchiato di 6 anni in una stagione, cioè da metà dell'anno scorso a metà di questa. Però che fai, giocatori del genere? Temporeggi? Vai a raddoppio? Come ha anche fatto Bernardo Silva, l'ha raddoppiato tutto il primo tempo, ma a un certo punto magari non ce la fai più. Oppure provi ad anticiparli, provi a mettergli pressione. Chiaramente è sempre meglio se riesci ad anticiparli e a mettergli pressione prima, a non farli girare. Ha preso il gol, tutti ve lo ricordo, se avete visto la partita, 50 metri di campo che si è mangiato Vinicius Junior, ci ha fatto un gol in Manchester City con Fernandinho che anticipa. Però c'è un altro gol in cui questa cosa è importante, perché è il secondo gol del Manchester City. Carvajal sale su Foden, sale così tanto però che si ritrova nella stessa zona Foden e De Bruyne, per qualche ragione fa un passo verso De Bruyne, palla profonda di Laporte, e va detto c'era Militao in copertura. Militao, anche qui, giocatore che in Italia tutti dicono sì, anche mio zio gioca meglio in difesa, ho visto in Lega Pro o Rugani o cose del genere, a parte pure rispetto per Rugani, però rispetto soprattutto per Militao, un giocatore comunque piuttosto eccezionale fisicamente e anche tecnicamente in marcatura difficilissimo. Beh, Militao va con un'aggressività feroce su Foden, sul fallo laterale. Foden però ha semplicemente la carta moschicida attaccata allo scarpino, la palla incollata al piede sulla riga, se lo porta a spasso verso il calciangolo, si gira e torna indietro. A quel punto Militao è fuori dall'area di rigore, in area di rigore c'è un 3 contro 2 del Manchester City con Gabriel Jesus e Bernardo Silva dentro l'area e Mahrez sul secondo palo. Vi invito a guardare a rallenti anche questo secondo gol e a farvi la stessa domanda che mi sono fatto io. De Bruyne voleva dare la palla lì a Gabriel Jesus sul primo palo, che poi vince il duello con Alaba, che prova l'anticipo, sbaglia, Gabriel Jesus è bravo, eccetera, oppure voleva darla sul secondo palo a Mahrez, che era solo. Secondo me, per quanto possa essere raro, potremmo essere di fronte a un rarissimo errore di Kevin De Bruyne su un cross.
Anche secondo me voleva darla sul secondo palo, proprio l'ho visto anch'io, ero sicuro andasse là il pallone. Invece Jesus è riuscito con un po' di fortuna, un po' anche di astuzia sua, perché come controlla il pallone in quella situazione, a portare a casa un altro gol. Anche lì, hai detto bene, il City da una parte concentra il pallone, nello stesso momento fa movimenti dalla parte opposta per impegnare la difesa. La difesa è continuamente impegnata, il centrale, sia se sta verso il versante del pallone che se sta dalla parte opposta, deve pensare tutto il tempo. E si trova con, oddio, la palla è dall'altra parte, ok, allora mi riposo. No, perché c'hai alle spalle Bernardo Silva che si è fatto 40 metri di corsa per tagliare. E questo per tutta la partita. È normale anche fare errori se ti trovi in tensione per 90 minuti. Lì il City è partito a bomba. Il Real Madrid è normale che all'inizio non è riuscito a tenere la tensione di quella cosa. E nel secondo tempo poi è proprio cambiata la situazione. Il City ha continuato in quel modo, ma il Real Madrid ha fatto qualcosa nel secondo tempo.
Sì, io ho scritto un pezzo sull'ultimo uomo che vi invito a leggere perché mi fa piacere. E perché ho sottolineato la capacità del Real Madrid, che per qualcuno è fortuna, per qualcuno è mistica, è talento ed è personalità ed è anche qui costruzione della squadra, mi viene a dire, perché è vero che il Real Madrid ha buttato tanti soldi, Bale, Hazard, però alcune scommesse riuscite le ha fatte, Vinicius, anche Rodrigo è un giocatore di questo livello qua e comunque un livello alto, ma la capacità del Real Madrid di non solo leggere i momenti, ma di cambiare i momenti della partita. Io l'ho paragonato appunto a una persona che sbatte il pugno sul tavolo, no? Quando si sente messo alle strette. Il City nel secondo tempo ha riniziato fortissimo, ha trovato quasi subito il terzo gol. Quanto è successo? Due minuti dopo il terzo gol del City è arrivato, due minuti dopo è arrivato il gol di Vinicius Junior su una situazione uguale. Allora, uguale ma diversa, diciamo, ok? L'abbiamo detto, stessa palla da Mendy a Vinicius Junior, in un caso Fernandinho l'anticipa, in un caso Fernandinho non anticipa, ma c'è un'altra differenza. In un caso Modric era più o meno all'altezza di Vinicius Junior e Ruben Dias, giocatore secondo me con una forchetta di prestazioni più ampia di quello che si dice, perché poi appunto sono partite in cui i difensori devono non sbagliare niente, qui per me lui ha sbagliato. Nel secondo caso Modric invece, e Ruben Dias lì era appunto, era in copertura dietro Vinicius, quindi Fernandinho anticipa Vinicius, ma se avesse bucato ci sarebbe stato magari Ruben Dias. Nel secondo caso Fernandinho buca l'anticipo, Vinicius ce ne va, ma Ruben Dias è a tre quarti di campo dietro Modric e Vinicius Junior può farsi 50 metri. Tutti hanno detto ma Laporte sta guardando Benzema sprinta molto velocemente verso il centro dell'area. Nel momento in cui Zinchenko recupera, perché Zinchenko recupera la posizione, era lì vicino, però sai, a Benzema anche 2-3 metri per prenderglieli ce ne metti 30-40. Nel momento in cui Zinchenko recupera la posizione, Vinicius Junior è in porta e Laporte, però occhio, anche perché Vinicius Junior è velocissimo, palla al piede, forse anche qui si sottovaluta un pochino quanto poco ci abbia messo a mangiarsi tutto quel campo.
Sì, hai parlato di talento, sono d'accordo con te, e infatti i nomi che hai fatto sono i tre nomi che hanno cambiato la partita, hanno messo il pugno sul tavolo, hanno spaccato il tavolo, perché Modric a centrocampo, Benzema in attacco e Vinicius contro Fernandinho, che era una mossa scelta da Guardiola per cambiare Stones per un infortunio, ma Stones stava comunque, era il peggiore dei suoi, per come gestiva il pallone nell'uscita palla, aveva avuto qualche problema sì dall'inizio, proprio per colpa di Stones. Fernandinho è riuscito a aggiustare la situazione in quel caso con il pallone, ma uno contro Vinicius è stato distrutto in questa situazione. Ma sono Benzema e Modric, cioè i due giocatori con maggiore talento ad aver cambiato l'inerzia in quel punto specifico della partita in cui il City aveva fatto tre gol, si trovava in una situazione di 3-1. Già nel primo tempo era stato il talento di Benzema di fatto ad aver segnato un gol per accorciare le distanze, e in questo caso invece riescono a rigirare la situazione sul 3-2. Devo dire che sembrava a quel punto quasi che il Real Madrid potesse comunque rispondere a qualsiasi cosa che faceva il City. Qualsiasi cosa che il City riusciva a tirare fuori, sembrava che Benzema, Modric, Vinicius riuscissero a trovare una soluzione diversa. Tant'è vero che Ancelotti fa una scelta a quel punto di cambiare Rodrigo per Camavinga, a inserire quindi un centrocampista in più invece di un esterno puro, perché si fida totalmente del fatto che Benzema e Vinicius qualcosa riescano a tirare fuori. Però arriva il gol di Bernardo Silva.
Sì, prima una cosa su Modric, perché è un giocatore incredibile, tanto con la palla quanto senza palla, secondo me si sottolinea poco. Anche nei momenti di maggior sofferenza del Real Madrid da inizio partita, lui recupera due palloni, recupera il pallone del gol, quello che porta al cross di Mendy per Benzema. È una palla vagante, ci vanno incontro lui e Bernardo Silva, lui va incontro con una ferocia scivolando su Bernardo Silva che leva quasi la gamba. È una palla importantissima da recuperare, ma anche il primo tiro della partita del Real Madrid di Vinicius Junior nasce da pressione del Real Madrid rara, che forse avrebbe pagato di più se l'avesse portata con maggiore convinzione. Forse era nei piani, non ci sono riusciti, questo non lo so, però si è vista poco. È difficile comunque, perché quando anche hanno provato a farlo intorno alla metà campo, il City gli ha girato intorno. Rodri, altro giocatore di cui si parla troppo poco, ma in costruzione il City ha giocato benissimo tutto il primo tempo soprattutto. Però in quel caso pressione del Real Madrid, nel caso del primo tiro di Vinicius Junior al 17esimo, Ederson lancia sulla fascia per Stones, che invece di lasciare uscire la palla in fallo laterale la prende di testa, la mette un po' di mezzo. Anche lì Modric in maniera feroce vince il duello aereo con Bernardo Silva sempre, e va al tiro Vinicius Junior. Tu hai parlato del gol di Bernardo Silva, perché Modric è incredibile, secondo me, con o senza palla. A un certo punto, quando la partita è diventata più intensa e più verticale, dopo il gol del 3-2, appunto in quel momento in cui il Real Madrid sembrava poter far male al Manchester City, anche al punto da pareggiare la partita, andare a vincerla, Modric fa un paio di protezioni palla, proprio di conservazioni in cui sembrava semplicemente che non gliela potessi togliere. E questo, secondo me, è un messaggio importante che arriva al cervello dei giocatori del Manchester City, che dicono: ah, ok, stiamo giocando contro questa gente qua, cioè non possiamo, non li dominiamo questi, non possiamo schiacciarli nella loro metà campo con l'aggressività, non possiamo metterla sulla verticalità. E infatti, che è successo? Che Manchester City ha rallentato, ha mantenuto maggiormente palla con i difensori, con Rodri, ha ricominciato a girare da destra a sinistra, a salire il campo, e così li ha controllati. Non li ha più dominati, ma li ha controllati. Fatalità: mentre controllavano, è nato quel grandissimo gol di Bernardo Silva, con anche qui il gioco di posizione che ha portato Zinchenko sulla linea dell'area di rigore, il fallo non fischiato. Bernardo Silva, geniale, un tiro incredibile. Un tiro superiore anche di bellezza ai gol normali che vediamo in una semifinale di Champions League. Però anche qui controlli fino a un certo punto, perché prima abbiamo detto il gioco di posizione crea i presupposti per far fare errori agli avversari, tipo quello di Militao, tipo quello di Alaba, scusate, tipo non so, gli altri errori di cui abbiamo parlato. Però è vero pure che se tu controlli, accetti dei momenti in cui la squadra avversaria ha ha la palla e magari finisce a difendere in area di rigore, poi può anche capitare che un difensore fortissimo come Laporte faccia un errore contro un giocatore come Benzema. Non ci puoi far nulla, non esistono difensori che non fanno errori. Poi qui forse sì, un po' di fortuna in questo caso del Real Madrid, che ha trovato l'errore decisivo che l'ha tenuta più che in vita.
Sì, esatto, e ancora una volta il talento. Benzema ha sbagliato 3 rigori in questo mese, 2 consecutivi contro l'Osasuna, si trova a dover fare il...
Cadice?
No, Osasuna, confermo, sì. E si trova quindi in questo caso a dover battere il rigore che può di fatto dare una chance enorme al Real Madrid in vista del ritorno di Madrid. E come lo batte? Lo batte con quello che in Spagna chiamano un panenka, da noi cucchiaio o un pallonetto, alla Zidane, cioè molto alto, che quasi sfiora la traversa. E come sai bene tu, Daniele, Benzema la sera si guarda i video di Zidane. Ogni tanto, se vedi su Instagram, quando Zidane mette i suoi video degli highlights, ci sta sempre il cuore e poi un commento di Benzema, tipo il fuoco oppure il pugno, per far capire che comunque lui se li guarda quei video. E esce fuori quindi un rigore imparabile per Ederson e un gol che nasce da un presupposto, come detto, fortunoso, perché Laporte è forse un errore, però è anche vero che lì è proprio sfortuna, perché lui va di testa, la palla quindi sfiora la testa ma non del tutto e colpisce il braccio con cui stava saltando, che saltare con il braccio attaccato al corpo è ancora fisicamente impossibile per un uomo, e questa cosa io con il gioco del calcio lo continuo a dire: provate a giocare a pallone e a saltare con le braccia attaccate al corpo, è proprio impossibile.
Sì, vabbè, ma infatti lasciamo perdere, perché tra l'altro l'ha toccata prima con la testa. Fino all'altro anno la regola era che se la palla toccava un'altra parte del corpo prima della mano, vabbè. Pazienza, comunque è vero che salta in maniera un pochino più scomposta della norma, ed è vero che il tocco di mano è un po' evidente, così come è vero che quel rigore non è niente di normale, ed è anche lì un pugno sul tavolo che appunto dice al Manchester City: guardate che, cioè, non è che non ci fate paura, ma proprio con voi possiamo anche divertirci. Ci divertiremo tutti quanti al ritorno. Guardiola mi è sembrato da una parte felice, dall'altra frustrato, un po' come purtroppo mi dispiace che... vediamo come finirà questa Champions League, però in generale nella carriera di Guardiola mi pare che la frustrazione sia un elemento costante, che non possa mai avere la gioia e il riconoscimento. Comunque il calcio a questo livello qua ce l'ha portato soprattutto lui.
Sì, tra l'altro due cose aggiungo su Guardiola. Lui ha detto prima della partita che comunque non sarà mai veramente contento, perché ci sarà sempre una prossima cosa da fare, un prossimo progetto da avviare, e quindi forse è nella sua natura l'idea di non poter essere contento di quello che succede. Non trova mai un punto di flessione in cui dice: ok, ho fatto questo, sono contento di quello che ho fatto. Pensa già a quello che succederà dopo, a come sviluppare di più la situazione. Però un'altra cosa, a fine partita, quando è andato davanti ai microfoni della TV spagnola, ha risposto in monosillabi alle domande. Gli spagnoli sono arrabbiati tantissimo. La questione è questa: lui era un po' frustrato, ma anche vero che è frustrato di come vengono strumentalizzate le sue parole. Perché se lo ricordano tutti, quando lui ha fatto l'esempio del fin dalla preistoria è difficile giocare contro squadre che si chiudono, e il giornale il giorno dopo ha scritto: Guardiola dice che l'Atletico Madrid gioca come nella preistoria. Cosa che lui ovviamente non aveva detto, e hanno fatto una settimana di queste polemiche. Lui ci ha sofferto su questa cosa, perché non riconosce nei giornalisti degli interlocutori in grado di avere un dialogo con lui, ma soltanto delle persone che prendono e sfruttano quello che dice per creare fuori la polemica.
Passiamo a Liverpool-Villarreal. Sì, vabbè, chiaramente il contesto è quello, anche all'estero non è tanto migliore, anche su Sky UK gli hanno chiesto più volte: ma non preferivi vincere o più gol di scarto? E lui ha insistito: sì, certo, però bella partita, non si può con il Real Madrid. Cioè, ti ho detto: non preferivi vincere 4-0? Lui: sì, vabbè, 8-0 mi sarebbe piaciuto. E Villarreal Liverpool, partita apparentemente più normale, e invece io lì ho visto forse la squadra che vincerà questa competizione, la squadra più ingiocabile, che è Liverpool. Guarda, sintetizzo io proprio al massimo la battaglia tattica, poi Dani dimmi te se c'è qualcosa da aggiungere. 4-3-3 da una parte, 4-4-2 difensivo dall'altra, 4-3-3 che però portava i cinque giocatori che abbiamo detto sulla linea offensiva nei cinque canali. In questo caso maggiore fluidità rispetto al Manchester City, perché non c'era un giocatore fisso da entrambe le parti largo. Diciamo, a sinistra era quasi sempre Robertson, con Luis Diaz che veniva a prendere mezzo spazio, ma a destra poteva succedere un po' di tutto. Cioè, Mané restava quasi sempre al centro, però ogni tanto veniva nel mezzo spazio di destra. Salah teneva mezzo spazio di destra, ma ogni tanto, Salah stava più spesso largo nel corridoio largo a destra, e il mezzo spazio lo prendeva Henderson, scusate, dalla posizione di mezzala, si alzava, andava sulla linea degli attaccanti con Trent Alexander-Arnold, che dà quello che è, cioè un regista offensivo, anche se parte dalla posizione di terzino, veniva nella posizione di mezzala. Quindi questi scambi di posizione leggibili, nel senso prevedibili. In questo caso il Villarreal era preparato, il Villarreal ha difeso come una squadra preparata, attaccato come una squadra preparata, perché il 4-4-2 del Villarreal diventava immediatamente, appena riconquistavano palla, un 4-2-2-2, cioè Lo Celso da una parte e Coquelin dall'altra venivano dentro al campo, si stringevano tantissimo davanti a Capu e Pareco, che restavano davanti alla difesa e provavano a far uscire la palla, e dietro alle due punte Danjuma e Chukwueze. Spesso il Villarreal giocava il lancio lungo su Danjuma e Chukwueze, ma attenzione, il lancio lungo era fatto anche per prendere la seconda palla, cioè la respinta eventuale della difesa o dell'attaccante che va al duello aereo, recuperarla con Coquelin e Lo Celso che arrivavano da dietro. Questa cosa ha funzionato in quei pochi momenti in cui il Villarreal ha potuto giocare a calcio, perché al Villarreal non è stato permesso di giocare a calcio dalla squadra più violenta d'Europa, dalla squadra più ingiocabile d'Europa, da una squadra horror, mi viene da dire, come in un film dell'orrore, perché il Liverpool ha fatto un pressing e un gegenpressing asfissiante, senza senso. Fabinho, giocatore ingiocabile, Van Dijk, giocatore violento. Poi andiamo più nei dettagli, però Daniele, volevo chiederti se come riassunto generale ti stava bene.
Sì, devo dire che aggiungo che l'assenza fondamentale era quella di Gerard Moreno per il Villarreal, che è la punta rifinitrice delle azioni, quello su cui vanno con il filtrante, che poi pulisce il pallone e lo dà a chi taglia in area. Questa era un'assenza pesantissima, perché di fatto aveva due attaccanti che facevano la stessa cosa, cioè Danjuma e Chukwueze, che vanno in profondità. Nessuno dei due è bravo a venire incontro e a giocare il pallone, e quindi mancava quel gradino. E questo ha costretto quindi Emery a forzare di più i palloni lunghi rispetto a quanto vorrebbe. Ad esempio con il Bayern Monaco questa cosa non è successa così tanto, perché aveva appunto un gradino extra sulla tre quarti da poter mangiarsi, e quindi solitamente il passaggio era Pau Torres per Pareco, Pareco per Lo Celso, Lo Celso per Gerard Moreno, e da lì il filtrante in area. Qui mancava Gerard Moreno. Il Villarreal quindi ha attaccato con una sola dimensione del suo gioco, e solitamente sono due, cioè la pausa di Pareco che poi va infiltrante, invece qui alzava la testa e andava subito davanti, e questo ha aiutato anche il Liverpool. Ma secondo me questa cosa è stata anche forzata dal gioco del Liverpool, perché come detto la pressione alta che ha messo questa squadra e il gegenpressing che ha utilizzato in questo momento è il migliore che abbiamo visto in Europa, e è una squadra che ammiro da questo punto di vista, ma mi fa quasi fatica guardare le partite perché le trovo violente, trovo che mi tolgono l'aria, perché il Liverpool soprattutto in casa non ti fa respirare a te che guardi la partita, pensa ai giocatori che stanno in campo.
Il Liverpool ha avuto un percorso, l'abbiamo detto, per arrivare in questa semifinale un po' semplice, in cui ha fatto vedere poco di quello che è, contro l'Inter, poi contro chi era... manco me lo ricordo, il quarto di finale, anche contro questo Villarreal, contro Benfica, poi contro questo Villarreal ha fatto vedere qualcosa di più, e ha fatto vedere qualcosa che secondo me è l'antipasto di quello che forse vedremo in una finale, che in caso probabilmente il Liverpool giocherà a mille all'ora, perché appunto soprattutto se ci dovesse arrivare il Manchester City, che abbiamo visto soffrire già con il Real Madrid quando la partita si è messa più in verticale, il Liverpool secondo me andrà col sangue sotto gli occhi, dipinto come Apocalipto di Mel Gibson, però proverà a buttarla su quella cosa là. Però abbiamo visto un primo tempo di dominio totale del Liverpool, appunto anche violento, asfissiante, e un inizio secondo tempo ancora più spaventoso, perché con la palla hanno detto: ok, noi possiamo fare 7-8 gol. Poi 20 minuti, è durata 20 minuti, poi è cambiata.
Sì, sono d'accordo con te. Il primo tempo è stato un dominio del Liverpool, ma il Villarreal aveva comunque... Questa Easy che non è d'accordo. No, il Villarreal aveva comunque trovato un... Ma... Il Villarreal aveva comunque utilizzato il suo piano gara e aveva retto da quel punto di vista. Il Liverpool ha avuto poche vere grandi occasioni nel primo tempo. Nel secondo invece, in quei 20 minuti, la fluidità che ha messo in campo il Liverpool nello scambio di posizioni, che come detto non ha paragoni in Europa in questo momento, come il non, veramente non c'è un giocatore che sa esattamente qual è la sua posizione, perché tanto si muove a seconda di dove sta l'altezza del pallone, di dove stanno i compagni, ed è stato infatti in quei 20 minuti la masterclass di Thiago Alcantara, che è il giocatore che in questo caso muove i fili di tutte quante le squadre in cui si trova, ma con una squadra così fluida è praticamente a casa sua.
Oh, allora, una cosa importante da dire secondo me a livello concettuale, quei 5 giocatori del Liverpool con dietro Thiago Alcantara a sinistra e Trent Alexander-Arnold a destra, ti costringono fondamentalmente a scegliere tra due cose: o ti schiacci e difendi con 6 giocatori, con 5 uguale, oppure copri il centro, però sei molto fragile ai lati, perché il Liverpool e Klopp secondo me sfrutta in questo momento in maniera sublime un aspetto di cui forse sto un po' sottovalutato, che pensavo fosse anche un po' passato, quando si diceva: no, ma il calcio adesso passaggi corti, brevi, la palla rasoterra non va mai alzata perché è più difficile da controllare. Beh, se hai giocatori come Van Dijk, Fabinho, perché anche Van Dijk e Fabinho lanciano, ogni tanto Van Dijk tira la palla in fallo laterale o in tribuna, però quando la palla va dove va è forte, precisa, tesa. Fabinho nei cambi di campo è eccezionale anche lui. Trent Alexander-Arnold è De Bruyne praticamente messo a terzino, anche Robertson può cambiare campo quando capita. Se hai quel tipo di giocatori là, i cambi di campo in orizzontale diventano quasi una serie di passaggi, e Liverpool è la squadra in Europa che ne fa di più.
Sì, sì, volendo dare proprio i dati, in questa Champions League il Liverpool ha fatto 226 passaggi con più di 40 yard, quindi non so, la numerazione non è proprio esattamente buona, perché noi usiamo altre cose, però in Inghilterra Stasbomb ha calcolato con le yard, ovvero i cambi di gioco, e il Liverpool ne ha fatti 226. La seconda squadra che ne ha fatti di più è il Real Madrid, con 201, sono circa 36 metri, 40 yard, quindi sì, appunto, un cambio di gioco che da una parte all'altra del campo in orizzontale, o comunque in diagonale, perché questo non è da sottovalutare, il Liverpool li fa soprattutto in diagonale i cambi di gioco. La seconda squadra è il Real Madrid con 201, quindi sono 25 in meno, e la terza squadra è il Manchester City con 199, quindi siamo nella stessa ordine di grandezza tra Real Madrid e Manchester City, e Liverpool sta molto sopra.
Sì, ma più che una cosa quantitativa, secondo me è anche una cosa proprio qualitativa, cioè una differenza qualitativa. Se voi guardate anche solo i primi minuti, vi riguardate i primi minuti di Liverpool-Villarreal, è evidente da subito come prendono subito l'ampiezza e ci arrivano girando palla, ma poi lanciando. C'è un lancio di Van Dijk, c'è una palla pazzesca che non riesce a controllare Salah dopo non mi ricordo quanto, dopo poco, però forse era da Thiago Alcantara, una palla incredibile a Salah in profondità e Salah non riesce a controllare. C'è quella palla meravigliosa che anche qui mi pare Thiago Alcantara che dà Trent Alexander-Arnold, che rimette dentro crossando praticamente di collo per Salah, che tira al volo, che è una delle poche occasioni che ha avuto il Liverpool nel primo tempo. Insomma, è evidente questa cosa, la fanno con costanza, la fanno anche con una certa ricercatezza, una certa qualità.
E questo però è tanto mortifera, perché ci sono anche previ scambi di posizione, e quindi la difesa non soltanto deve stare attenta a chi è che va a prendersi, cioè il terzino del Villarreal, Estupiñán, gli girava la testa a un certo punto, perché una volta si trovava Salah e devi scegliere quindi se anticipare Salah o non anticiparlo. Poi si trova Henderson ad esempio lo va ad anticipare perché è molto meno veloce, è molto meno bravo nel controllo, però a quel punto Salah gli va alle spalle, e quindi Estupiñán deve dire: ok, te lo lascio a te quindi Coquelin e Henderson, e mi vado a prendere Salah. Nel mentre però uno dei due ha fatto un cambio di gioco dall'altra parte per Luis Diaz, che stava in quel momento tagliando dall'altra parte. Così ti schiacci completamente e soprattutto non sai mai qual è l'azione giusta da fare.
Tutti i giocatori che nell'uno contro uno ti possono montare e saltare, cioè nel senso, anzi questo l'hanno fatto poco. I giocatori del Liverpool hanno fatto poco, hanno avuto anche poco spazio per giocare in transizione, e che è forse l'aspetto più terrificante di Liverpool. Quindi appunto immaginate invece provare a pressare, provare a pareggiare questo possesso palla con la tua intensità, e poi loro ti giocano dietro. Luis Diaz, da quando è arrivato al febbraio, è sempre stato titolare nel Liverpool. Il Liverpool ha pareggiato due partite, ne ha persa una sola, quella con l'Inter al ritorno di Champions. Forse un giorno qualcuno dirà quanti rimpianti, l'Inter è l'unica squadra che è riuscita a battere il Liverpool. Ed è vero che è stata una partita strana del Liverpool, però secondo me, ripeto, c'è anche un aspetto mentale. Il Liverpool sta entrando adesso, secondo me, nella fase di stagione in cui sta facendo vedere le cose migliori, e giocarci adesso secondo me non è la stessa cosa che giocarci neanche un mese fa.
Sì, come si dice sempre, alla fine la squadra che arriva in più in forma a fine aprile è quella più avvantaggiata per vincere la Champions League, perché anche da questo punto di vista il Villarreal ha perso il suo giocatore chiave nel momento decisivo nella semifinale di Champions League, è stata anche sfortunata. Emery ha provato a metterci una pezza, appunto come abbiamo detto, forzando di più i lanci lunghi, anche perché era schiacciato il Villarreal quando recuperava palla davanti alla sua area di rigore, e il Liverpool andava in pressione con due ondate, la prima di Mané e la seconda di Fabinho. Mané andava su chi aveva il pallone e quello che aveva il pallone lanciava, e Fabinho entrava subito su quello che aveva il momento di riceverla, tant'è vero che la partita di Fabinho penso che sia stata quasi perfetta nei contrasti che ha fatto, è stato veramente, toglieva il fiato, contrasti a terra 4 riusciti su 7 tentati e possesso palla perso pochissimo, soltanto 10 volte, cioè lui andava sempre sul pallone e ci riusciva. Emery ci ha provato anche a togliergli uno contro uno, come abbiamo detto, schiacciando la linea difensiva con Lo Celso, che ad esempio veniva spesso come esterno mentre Foyt seguiva Luis Diaz, per togliergli la possibilità di andare in uno contro uno, cercava i raddoppi in difesa. Ma questa squadra è veramente, ti toglie il fiato, ti fa girare la testa. I due gol sono arrivati a 2 minuti di distanza o qualcosa del genere, il primo abbiamo detto con Stupignan, poverino, che è stato, non l'abbiamo detto, però è stato sfortunato, perché sul cross di Henderson lui la tocca e la palla entra in porta, però anche quella è stata un'azione comunque preparata dal Liverpool.
Sì, quella cosa che avevamo detto, anche il secondo gol nasce così, con questi scambi di posizione. A quel punto nel secondo gol per esempio si sono incrociati Salah e Mané, c'è un momento di indecisione tra Pau Torres e Stupignan, Salah si gira, punta Pau Torres, Mané taglia dietro Pau Torres, e Stupignan prova a tenere la linea, quindi andando al contrasto di spalla con Salé, con Mané, che però è fatto di acciaio inossidabile, quindi resiste alla spallata, e il passaggio di Salah è dato al millesimo di secondo perfetto, e quindi segnano il 2-0, anche questa cosa. Però il Villarreal ha fatto anche delle cose buone, cioè appunto ci ha provato. Se vi guardate la partita tecnica del Villarreal, cioè Pareco, l'unica vera occasione che hanno avuto è un lancio di 50 metri di Pareco per un inserimento di Lo Celso tra Van Dijk e Robertson, fatto con i tempi giusti, la palla perfetta, forse Lo Celso poteva correre un pochino più esterno, non lo so, forse poteva tirare un po' meglio al volo, ma quello è stato proprio il massimo che gli ha concesso il Liverpool. Io mi sono segnato un controllo molto bello di Coquelin dopo 8 minuti sulla fascia, però controlli bene la palla, allora eviti che loro te la tolgono immediatamente, ma poi la giochi subito dopo. Il Liverpool ti costringe a giocare in maniera perfetta, altrimenti ti toglie la palla quando sta così in forma, e quando sta così in forma appunto secondo me è ingiocabile. Dani, per concludere ti chiedo due cose. La prima, un giocatore da Manchester City Real Madrid e un giocatore da Liverpool Villarreal, e poi ti chiedo anche secondo te che finale vedremo, cioè quali sono le due squadre che vedremo in finale.
Ok, inizio con Liverpool-Villarreal, dato che è quello di cui stiamo parlando per adesso. Secondo me Trent Alexander-Arnold ha fatto vedere proprio tutto il suo repertorio tecnico e quando gioca così è veramente senza paragoni nel ruolo, perché riesce a dare una precisione nei cross e nei filtranti che ti permette di fatto di giocare quasi a occhi chiusi, cioè Luis Diaz o Mané tagliavano con gli occhi chiusi e la palla gli finiva in mano, e soprattutto libera, grazie alla sua precisione tecnica, i giocatori come Thiago Alcantara, come Salah, di muoversi più avanti, di essere ancora un po' più offensivi, perché sanno che tanto la palla è in banca se c'è la Trent Alexander-Arnold, e questo secondo me non è difendibile per il Villarreal, e infatti è dove forse il Liverpool ha avuto il vantaggio proprio tecnico della partita. Sul City Real Madrid non c'è stato un giocatore del City superiore forse tanto di più rispetto a quelli del Real Madrid dal punto di vista tecnico, nella prestazione. Cioè possiamo dire che il City è una squadra più forte, ma il Real Madrid ha alcuni dei giocatori più forti dell'incontro, e quindi me ne prendo uno per il Real Madrid e uno per il City. Per il Real Madrid, come abbiamo detto, Modric è quello che ha mostrato quel qualcosa in più che serviva al Real Madrid. E invece per il City, tra tutti, forse De Bruyne è quello che, oltre al fatto di aver fatto il primo gol, è quello che nei momenti in cui serviva forse sbloccare un po' la situazione, alzava la testa e faceva l'azione giusta. Non è scontato, perché in questa stagione ha avuto, come al solito, un po' di acciacchi fisici, veniva da un quarto di finale non al meglio contro l'Atletico Madrid, e invece in questa partita si è visto come la differenza la sa fare.
E quindi finaliste?
Ah, speravo di aver evitato così la domanda. Allora ti dico tutta in inglese.
Allora, concordo su questa cosa, anche se non abbiamo sottolineato abbastanza quanto Unai Emery, nel momento in cui sembrava che il Liverpool potesse fare 7-8 gol, ha fatto una serie di cambi, mettendo una squadra un po' più atletica e un po' più fresca, difendendo, sembra paradossale, ma difendendo 2-0 del Liverpool, ha tamponato l'emorragia, perché purtroppo gli hanno tagliato l'arteria femorale, e se non l'avesse fatto si sarebbe dissanguato. Il 2-0 è un risultato quasi impossibile da ribaltare, però la partita te la puoi provare a giocare. Magari riesci a tenere la partita su bassi ritmi, riesci a fare un gol in qualche modo a un certo punto, e poi ci puoi credere. Però se Liverpool gioca così non c'è storia, secondo me. Anche secondo me il City avrà la meglio sul Real Madrid, anche se il Real Madrid ha una qualità tale che non mi stupirei se invece mandasse in pappa le sicurezze, le certezze già piuttosto fragili del Manchester City, certezze psicologiche, perché tecnicamente e tatticamente il City ha molte più certezze del Real Madrid. Il problema è che questi aspetti sono tutti atletico, tecnico, tattico, psicologico, sono tutti, hanno tutti lo stesso peso in una partita di calcio. E se il City dovesse appunto sentirsi fragile psicologicamente, rischia poi di perdersi anche i vantaggi tattici e tecnici che secondo me indubbiamente ha.
Sì, se c'è una squadra che può recuperare questa eliminatoria in casa con un gol di svantaggio, quella è il Real Madrid.
Sì, esatto, forse stava bene anche il 4-2 al Real Madrid, 4-3 sembra quasi un risultato positivo. Però in realtà il gol di vantaggio c'è al Manchester City, la squadra più forte è il Manchester City, la squadra messa meglio in campo è il Manchester City, quindi vedremo. E giocatori, io da Liverpool-Villarreal invece mi prendo Thiago Alcantara, perché vabbè, ha fatto la cosa che decide di Trent Alexander-Arnold dall'altra parte. Con un'aggiunta, secondo me Thiago Alcantara io mi ci rivedo un pochino, perché secondo me si annoia. Cioè il Liverpool è troppo forte, il Liverpool gioca in maniera, è troppo facile giocare con questo Liverpool, deve fare cose troppo facili. Il gol, però, il primo gol credo nasca da una di quelle cose che si chiamano Thiago Turn, che poi pure qui i tifosi italiani iperconservatori, oh, che bisogno c'è di inventarci parole nuove per queste cose. Vabbè, i controlli che fa solo Thiago Alcantara, se non vi piace Thiago Turn, però qui gli danno una palla, lui fa una finta, che ripeto sono cose belle perché di solito le vedi fare agli attaccanti, ai trequartisti, invece qua la fa un centrocampista pressato con l'uomo alle spalle, fa la finta a Coquelin, scusate, a Capoue, e si gira sulla fascia, arriva in fondo, la mette dentro e loro segnano. Quindi ti dico Thiago Alcantara da una parte, Manchester City-Real Madrid è già più difficile. Però ti sottolineo la partita, vabbè, Bernardo Silva meriterebbe, però voglio sottolineare una bella partita di Gabriel Jesus, perché perché appunto è stata la scelta che in realtà poteva guardare. Guardiola l'ha messo in tutte le partite importanti di questa parte di stagione con il Liverpool entrambe le volte titolare, perché è una punta vera, si è vista in quell'occasione in area di rigore, si vede nei movimenti, tiene impegnata la difesa, ha una qualità tecnica nei controlli in conduzione, però secondo me notevole. Gli manca qualcosa per diventare uno dei più grandi centravanti al mondo? Sì, è chiaro, se guardi dall'altra parte un giocatore che va, che sottolineo e che mi chiamo il suo nome per il Real Madrid, che è Benzema, gli manca quella cosa lì, cioè la qualità dell'inventarsi gol, dell'avere quel peso specifico là, di esserne consapevole, no? Perché tutti hanno sottolineato come Benzema sia andato a battere quel calcio d'angolo quando il Real era sotto di due gol, ha scosso la squadra. Però lo fa perché sa che a lui datemi una palla in aria, datemene una, vi faccio vedere io.
Paolo Gabriel Jesus si è messo un confronto che non può raggiungere, nessuno può essere Benzema in questo momento.
No, però magari ci può arrivare tra qualche anno, magari può arrivare a Gero, cioè a quel livello di giocatori là, poi anche lì dentro quel magro livello ci sono sfumature, ci sono livelli e Benzema è in alto tra i migliori della storia, tra i migliori centravanti della storia del calcio. Noi alla riserva avevamo, scherzando, avevamo detto: meglio Benzema adesso o l'Higuain dei 36 gol a Napoli? Sono giocatori diversi, però è chiaro che anche secondo me questo Benzema qua ha una qualità anche tecnica a tutto campo, un'eleganza anche nei movimenti che Higuain non ha mai avuto. Però siamo in quella macro categoria là dei migliori attaccanti, solo che Higuain c'è stato in un momento, Benzema c'è stato tutta la sua vita facendo cose diverse. A un certo punto ha preso, come dire, ha preso master in rifinitura, master in spalla da Cristiano Ronaldo, e ora sta facendo, non so, il suo romanzo Fiume per cambiare la storia della letteratura, non so come esempi fare, però ecco, questa stagione entra nella di Benzema, secondo me entra nella storia del calcio degli attaccanti. E abbiamo detto tutto, credo. Daniele Villareal Morrone qui davanti a me, insomma, mi invito a fargli i complimenti perché è sempre molto bravo. Se non volete spingere Lobanovsky perché vi sto antipatico io, perché se ho una ragione ci deve stare, quindi ho visto antipatico io, però allora parlate bene di Daniele V. Morrone e parlate di Lobanovsky e magari mettete silenzioso quando parlo io. Daniele, qualcosa da aggiungere alla giuria?
No, lasci sempre cose interessanti, perché ti devono silenziare? Al contrario, secondo me devo dire che vedere il calcio in questo modo è molto interessante, perché aggiungi sempre qualcosa. E vi salutiamo così e ci sentiamo quindi la prossima settimana per il ritorno delle semifinali.
Già, ciao ciao.